Questo è il podcast di Azione. Io sono Matteo Richetti e ci metto il caffè, di conseguenza buongiorno e buona colazione. E bentornati e bentrovati, anzi bentrovata a The Queen. Sei di nuovo con me, Eugenia?
Sono di nuovo con te, bentornata a tutti quanti e a tutti quanti.
Eugenia Aguilar Auregui. No, lo dico perché ci sta una definizione completa. E se, come sapete che Eugenia è al mio fianco a condurre questo podcast, le ultime due volte mi hai sbidonato. Ma tu quando non sei con me, segui il nostro podcast?
Io sempre.
Ti sei sentita Luca Zeno, la storia?
La domanda è: io mi sono mancata sì o no?
Assolutamente sì, anche perché noi stiamo costruendo questo podcast dalla sede nazionale di Azione e quando riusciamo e quando è possibile, come in questo caso, a me fa immensamente piacere, Eugenia insieme a me conduce la discussione di oggi, però io seguo i tuoi social e cos'è questa cosa dei comuni a zero spreco? Dove eri a Sorrento?
Ero a Sorrento, sì, è partito il primo comune che si occuperà insomma un po' a 360 gradi della lotta allo spreco alimentare.
Ma questo lo fate con cosa? Con un'associazione, con una società?
Un'azienda in realtà.
Che si impegna affinché comuni, enti locali in genere?
Sì, diciamo che si impegna in generale affinché si riduca lo spreco alimentare tramite un'applicazione e siccome per ridurre lo spreco servono azioni a 360 gradi e tutti gli attori, ovviamente anche le amministrazioni locali sono fondamentali.
Ma poi in realtà i beneficiari ultimi sono i cittadini, cioè che si scaricano l'app e loro tecnicamente interagiscono
tramite l'applicazione, sì, però i beneficiari di un'azione nel comune sono tutti i cittadini, le scuole,
le mense scolastiche, degli asili, esatto. Eccetera. Vabbè, un giorno dedicheremo una puntata contro lo spreco alimentare, così potrai dare il meglio di te. Ma come tu sai, uno degli obiettivi di questo podcast è quello di non solo approfondire i temi di attualità, l'abbiamo fatto con l'Ucraina, l'abbiamo fatto con una bella puntata sui temi dell'energia. E la volta scorsa abbiamo conosciuto Luca Zeno parlando di legalità e parlando direttamente di una testimonianza di chi ha dato le spalle, pur avendocelo dentro la famiglia, pur avendocela in casa, il fenomeno della camorra, perché Luca è figlio di un camorrista. E oggi invece conosciamo che un altro degli obiettivi... azione sul territorio, quello di oggi è uno dei nostri migliori dirigenti e quindi bisogna presentarlo bene, anche perché insieme a me, Carlo, Eugenia, tanti ragazzi è tra i fondatori di questo movimento, ma poi è il nostro responsabile in Lombardia, è nelle istituzioni perché è in consiglio regionale della Lombardia. Nicolò Carretta, sei con noi?
Buongiorno Matteo, ci sono.
Abbiamo chiesto a Nicolò di essere con noi perché ho visto che si è discusso molto, anche con webinar, seminari, iniziative, di una sua proposta, che è quella dello psicologo di base. Io vorrei con Nicolò e Eugenia oggi affrontare questo tema a 360 gradi, nel senso che subito vorrei farci raccontare da Nicolò in che cosa consiste, in che cosa ha consistito il lavoro fatto dentro il Consiglio regionale della Lombardia. E poi, come uno zoom che perde di fuoco, ci allontaniamo per ragionare di tutto questo problema che riguarda giovani, ma non solo giovani in realtà, nel senso che forse gli adolescenti e i giovani sono più colpiti anche da questa fase di post-lockdown che abbiamo alle spalle, ma se noi stiamo a considerare l'aumento del consumo di farmaci antidepressivi, di psicofarmaci in genere, è evidente che si sta aprendo una questione enorme che riguarda la salute mentale delle persone. Nick, ci racconti come hai costruito e che cosa in Lombardia?
Sì, partendo proprio dai dati e dalle osservazioni sul territorio che dicevate, a metà gennaio abbiamo portato in Consiglio regionale come Azione una proposta approvata all'unanimità per chiedere l'istituzione del servizio dello psicologo di base. Venivamo dai giorni un po' di delusione in cui il Parlamento aveva di fatto bloccato l'iniziativa del bonus psicologo e quindi anche abbiamo cercato di dare un segnale, insomma, seppur dall'opposizione, un segnale che vuole rispondere a un bisogno crescente di supporto psicologico, ma con un'ottica che supera quella del bonus e che vuole introdurre un servizio stabile, strutturato, di prossimità e di fiducia. Perché? Perché i due anni di emergenza pandemica hanno creato grossissimi danni, soprattutto tra i più giovani, e quindi è importante che la politica trovi risposte nuove a bisogni nuovi, o perlomeno bisogni crescenti che si sentono dentro le case di tutti noi. Forse sarà perché sono bergamasco e quindi soprattutto la prima ondata Covid l'ho sentita sulla mia pelle, sulla pelle dei miei concittadini, in modo molto violento, ma sarà anche perché Azione Lombardia ha avuto una sensibilità apprezzata trasversalmente che ora va riempita passo dopo passo di ulteriori passaggi di contenuti, ma che ha acceso una luce laddove purtroppo c'era dell'ombra, provando a rispondere seriamente, concretamente alle crescenti esigenze e richieste soprattutto dei più giovani.
Ecco, Nicolò, vorrei provare a concretizzare che cosa può scaturire da questa proposta, perché è chiaro che se io sento parlare di psicologo di base, mi viene in mente il medico di base e penso ad una figura stabilmente presente per tutti i cittadini di qualunque età, a prescindere dall'esigenza. È evidente che mentre per tutti i cittadini c'è buona probabilità di essere soggetti a necessità di cura a 360 gradi, non per tutti è necessaria un supporto psicologico, addirittura una cura psicologica o psichiatrica. Quindi come si può immaginare di rispondere a queste esigenze che hai ben fotografato con un servizio che deve superare, secondo me, ciò che è la situazione attuale, cioè qualche ora e qualche piccola presenza nei distretti territoriali, invece è che è una risposta appunto universalistica, ma che difficilmente può arrivare ad avere lo psicologo di base come figura totalmente sovrapponibile al medico di base, no?
Partiamo da un piccolo presupposto, cioè quello che in Lombardia tutto ciò che sta fuori dagli ospedali purtroppo negli anni è stato indebolito, quindi noi viviamo una povertà di servizi sanitari e sociosanitari territoriali. La mozione chiede di inserire nelle case di comunità, cioè in quelle strutture che grazie al PNRR stanno iniziando a nascere sul territorio di tutte le province lombarde, appunto di andare a inserire in pianta stabile uno psicologo che possa fornire la cosiddetta assistenza di cura primaria e quindi prendersi in carico i bisogni psicologici dei pazienti, prevedendo ad esempio anche dei percorsi di formazione per gli psicologi specifici per i bisogni dell'età adolescenziale o preadolescenziale, come la psichiatria è divisa rispetto alla neuropsichiatria, ci immaginiamo un percorso simile, e questo psicologo sia sempre lo stesso, una figura affidabile, di fiducia e di accesso gratuito, che appunto prenda in carico il bisogno psicologico e poi, se questo bisogno richiede un surplus tecnico specialistico, lo indirizza verso gli altri servizi. Ma quindi vuole essere un servizio territoriale molto più pronto, molto più veloce, e che abbia anche un compito, se vogliamo, culturale, di far emergere un sommerso, un po' uno stigma che ancora c'è nel chiedere aiuto psicologico, cosa che è invece assolutamente normale. Quindi uno dei messaggi che abbiamo lanciato con l'approvazione di questa mozione è che non bisogna vergognarsene, ma anzi sono necessità che è normale avere, ed è quindi altrettanto normale che la politica provveda con dei servizi più efficaci.
Voglio andare da Eugenia, perché Nicolò ha detto due cose secondo me fondamentali, cioè il primo, la necessità di riconoscere il bisogno di un supporto psicologico, e fammi dire che anche ciò che si è fatto a volte in maniera sperimentale nelle scuole si sta rivelando o profondamente insufficiente oppure non pienamente rispondente dal secondo punto che ha affrontato Nicola, cioè il tema dell'anonimato, il tema di uno stigma, ancora di una vergogna, dire vado dallo psicologo. È così?
Allora, devo dire che su questo le nuove generazioni comunque già stanno smarcando un po' questo tabù che riguardava proprio l'andare dallo psicologo rispetto a generazioni passate. È chiaro che con questa misura quello che facciamo, andare, proprio per il fatto che è universale e proprio per il fatto che è una figura che si affianca al medico di base, finalmente restituendo la pari dignità a quella che è la salute mentale, che non è che l'altra faccia della salute fisica. E quindi sicuramente questa misura è utilissima in tal senso e è anche molto utile, perché in realtà, appunto, come dicevamo, nelle scuole la figura che abbiamo proposto anche noi nella nostra proposta dello psicologo era rivolta non solo agli studenti ma anche a insegnanti e famiglie, perché tante volte magari anche quando si ha, non lo so, un adolescente, un bambino, è importante che anche, proprio perché non si sa come comportarsi, anche le famiglie e i genitori possano rivolgersi a qualcuno che li sappia indirizzare. Fermo restando chiaramente che questa pandemia, ma anche in precedenza, riguarda tutte le fasce di età, le più fragili, quindi magari anche quelle più anziane. Ovviamente chi ha pagato di più le conseguenze sono stati sicuramente i giovanissimi, gli adolescenti, i bambini. E un altro aspetto fondamentale che vorrei insomma sottolineare è che questa figura sicuramente aiuta è quello di creare prima di tutto un primo filtro, proprio come diceva appunto Nicolò, e questo sicuramente fa in modo di evitare che poi la situazione peggiori, che ha un costo molto molto maggiore anche in termini sanitari, quindi è un doppio vantaggio sia economico, perché si riesce appunto a prevenire un eventuale aggravio di qualsiasi tipo di disturbo, ma che poi può sfociare anche in vere e proprie malattie che magari si potrebbe risolvere molto prima se riconosciuto e affrontato con le giuste misure.
Beh, voi siete un po' una generazione forse un filino più esposta a tutta una serie di dinamiche che impatta sull'equilibrio psicologico. Adesso non dico solo la banalità dei social come strumento di relazione, ma penso anche agli ultimi 2 anni, dove tra pandemia e guerra, oggi il conflitto a pochi chilometri da casa, hanno molto costruito un senso di inquietudine, di incertezza sul futuro, perché tutto ciò che a noi può sembrare cosa molto materiale, no? Fino anche a ci sarà la benzina o il grano, poi è proiettato su ma che futuro ci aspetta. Così come io ho visto come le mie figlie nella trasformazione di pre e post pandemia, da come si sostiene l'esame di maturità al frequentare l'università, la scuola e la frantumazione, ancora una volta il sistema di relazioni, il rischio è che cresca un po' una generazione con una grande precarietà non solo di inquadramento giuridico ma di senso dello stare al mondo, no?
Assolutamente, molto più fragile, molto più vulnerabile, ed è bene fondamentale partire sin da subito, che poi in realtà partiamo anche in ritardo rispetto ad altri paesi europei in cui c'è già molta più presa in carico, no? del problema della salute mentale, però meglio iniziare da subito con questo primo step nell'ottica poi di dare anche più valore e anche tramite una figura insomma un po' più specializzata che riesce anche a mappare meglio quanto è diffusa, no? Quanto è cresciuta anche a partire dalla depressione, ansia e tutto il resto, e portare poi a un investimento maggiore proprio nell'ambito della ricerca e non solo.
Nick, voglio tornare da te perché tu prima hai fatto una considerazione circa una specificità che io considero non positiva della Lombardia, cioè il fatto che in questi anni si è molto indebolita quella parte di risposta sociosanitaria che fa riferimento al territorio, cioè una grande ospedalizzazione della risposta, mentre chi vive l'Emilia Romagna sa che nella dimensione territoriale del distretto del sociosanitario c'è una risposta importante. Solo pochi giorni fa Eugenia è stata tra le protagoniste, abbiamo ricordato a vario modo la giornata del contrasto ai disturbi del comportamento alimentare, che secondo me sono una delle forme oggi più evidenti, no, di questa rottura dell'equilibrio psicologico. Certamente la Lombardia soffre questo tema, ma tu hai toccato un aspetto centrale che, da, fammi dire, da membro della Commissione Sanità del Senato, sta vedendo l'interesse dei nostri lavori, cioè la sanità ridisegnata dal prossimo PNRR prevede nelle case della comunità il ripensamento della sanità territoriale, e lì secondo me si gioca la sfida, perché guarda, se le case della comunità di cura della salute, a prescindere dalla denominazione, sono un consorzio di medici di base che allarga l'orario e dà una sistemazione logistica, noi non sposteremo l'ospedalizzazione della risposta. Se invece la casa della comunità aumenta la capacità di rispondere ai bisogni, allora tu ottieni due risposte. Una è il mancato afferire alla struttura ospedaliera, che è una delle nostre esigenze, cioè ridurre l'accesso alla prestazione ospedaliera. La seconda è andare più in prossimità ai bisogni delle persone, non solo in termini sanitari, ma soprattutto in termini sociali e anche di supporto psicologico. Per me è questa, no, la chiave di volta.
Sì, questo deve essere l'obiettivo, cioè andare ad integrare il sanitario, il sociosanitario e il sociale in un'unica struttura che qui chiameremo casa della comunità, e che dovrà essere dislocata in modo omogeneo un po' su tutto il territorio. Noi, con la riforma sanitaria che è stata approvata al Consiglio regionale, abbiamo definito un parametro di almeno una casa della comunità ogni 50.000 abitanti. Ovviamente ci sono aree densamente urbanizzate come le città e Milano in primis, e altre invece come le valli bresciane, bergamasco o la pianura di altre province dove bisognerà fare dei ragionamenti diversi, perché il punto è che la pandemia, quindi Covid-19, ha fatto esplodere in modo violento non solo le fragilità di cui stiamo parlando delle persone, ma anche le fragilità dei sistemi che si erano creati negli anni, a partire ovviamente da quello più esposto in una pandemia, cioè quello sanitario. Questo deve essere l'obiettivo. Ho ancora qualche perplessità sul fatto che la Lombardia effettivamente interpreterà in questo modo le case della comunità, perché è una questione anche di forma mentis di chi ci governa. Ovviamente come Azione abbiamo fatto moltissime proposte in questi mesi, soprattutto durante la discussione della riforma sanitaria, proprio in questa direzione. Quindi quello di dare dei servizi di integrazione, quindi non solo quattro mura, banalizzo, per dei medici di base che sono peraltro sempre di meno e difficili da trovare, ma un'integrazione che preveda anche ad esempio la presenza dei comuni con i propri servizi sociali, fino ad arrivare ai gli specialisti dei nostri ospedali, magari andando ad implementare dei sistemi di telemedicina che accorcino anche le distanze in una regione così vasta e diversa anche come la Lombardia. Io ovviamente porto un caso specifico che è quella della nostra regione, ma penso che ci siano davvero tante elementi in comune anche con altre regioni e con il nostro paese in generale, e servirebbe ricordarlo almeno tra di noi che quando nessuno parlava di investire nella sanità pubblica, Azione l'ha fatto, e l'ha fatto improntando proprio il suo momento fondativo proprio su queste questioni di cui ora tutti parlano e su cui però prima nessuno ha voluto investire davvero.
Beh, ti vedo particolarmente, ti sento particolarmente in palla, quasi come se il prossimo anno ci fosse un appuntamento centrale in quella regione. Cioè, vogliamo parlarne? Ci vuoi anticipare qualcosa? Ci sono le elezioni regionali in Lombardia, manca un anno, però siccome ti so al lavoro in maniera totalmente abbottonata, come la vedi? È la volta buona, tanto per capirci?
Faremo il possibile perché sia così. Quello che stiamo facendo sicuramente è, come Azione, sia dentro che fuori il Consiglio regionale, è quello di formare persone, dirigenti e militanti per essere pronti a questa partita elettorale, dove Azione io vorrei che giocasse un ruolo di primaria importanza e non di secondaria. Abbiamo le idee, le stiamo mettendo in campo, abbiamo i militanti, abbiamo costruito una struttura e quindi speriamo ci siano queste condizioni. Sicuramente io rimane un contesto politicamente ostile, diciamo che i partiti di centrodestra, Lega in primis, in Lombardia continuano a godere di buona salute. Quello che però sono convinto è che la pandemia ha fatto capire per la prima volta forse ai cittadini effettivamente che potere hanno le regioni. In Lombardia, con il fatto che si vota in contemporanea con le elezioni politiche, quindi siamo impegnati su più fronti in contemporanea, normalmente è un voto di trascinamento, cioè si vota per le politiche, le regionali vengono da sé senza prestarci abbastanza attenzione. Io invece penso che forse per la prima volta i cittadini lombardi distingueranno i piani. È chiaro che ci sarà un vento politico che spero possa essere ovviamente propizio per noi di Azione, ma ci sarà anche il voto delle regionali. Io spero che dei cittadini si renderanno conto che chi guida la nostra sanità, e in particolare in Regione Lombardia vale 18 miliardi sui 26 miliardi del bilancio regionale, forse un pizzico più di attenzione alle persone si metterà, e quindi noi cercheremo di farci trovare pronti con idee e persone per bene, competenti, serie, in grado di assumersi delle responsabilità di governo.
Come del resto abbiamo fatto a Milano, dove abbiamo eletto tra l'altro Giulia Pastorella in consiglio comunale con un bellissimo lavoro fatto con i ragazzi di Azione, protagonisti di una campagna elettorale molto vivace, come stiamo facendo in molte province della vostra regione. Penso a Brescia, che forse è una delle realtà anche più vitali insieme alla tua Bergamo. Visto che questo è un podcast anche per far conoscere agli altri iscritti di Azione chi siamo, come sta Azione in Lombardia, Nick?
In Azione in Lombardia spero e credo si stia bene. Siamo un bel gruppo, compatto, abbiamo più di 3.300 iscritti, siamo ovviamente presenti su tutte le 12 province. C'è un asse che è quello dell'A4, dell'autostrada A4, che va da Brescia, Bergamo fino a Milano, che è un po' il cuore pulsante della nostra regione, ma stiamo costruendo classe dirigente ovunque. Abbiamo tanti giovani anche che si sono assunti responsabilità di segretari provinciali o nei nostri organismi di partito, e stiamo piano piano entrando anche nelle amministrazioni comunali. Tra qualche mese saremo interessati ad altri appuntamenti elettorali su comuni capoluogo, cito ad esempio Como, Lodi, ma anche Monza, Crema, Sesto San Giovanni, insomma tanti comuni importanti su cui avremo bisogno dell'aiuto di tutto il partito, perché stiamo cercando di entrare nelle istituzioni. Io vengo dal Consiglio Comunale di Bergamo e penso che il cursus honorum di cui Carlo parla spesso sia davvero una chiave corretta di interpretare l'impegno politico, fatto di un passo dopo l'altro, di maniche rimboccate e che non perdono il collegamento col territorio. Avere un collegamento pulsante, attivo, propositivo con il territorio da cui si proviene aiuta non solo a tenere i piedi per terra, ma aiuta anche a costruire proposte fattibili e anche a creare un bel gruppo, a lavorare insieme dai gazebo, dalle iniziative, dalle varie attività che stiamo facendo e che abbiamo cesellato col congresso, ma che sono partite già dagli inizi con il lavoro di Giancarlo, di Maria Sole, che in Lombardia, prima del mio ingresso in azione, avevano aperto la strada, che ora sto cercando di portare avanti al meglio insieme a un gruppo di cui sono molto orgoglioso e che spero anche possa dare un aiuto a livello nazionale sempre di più.
E io ne approfitto perché il sostegno ve lo vengo a portare immediatamente, nel senso che il prossimo fine settimana è una settimana di mobilitazione per Azione, sabato 26 e domenica 27, con banchetti in praticamente tutte le città d'Italia, e siccome sabato mattina sarò in quel di Milano, non mi ricordo e non saprei mai dirvi le vie precise, ma trovate tutto sulla ottima comunicazione social di Azione Lombardia e Milano, perché come ha detto giustamente Nicolò, ci aspettano mesi nei quali bisogna riannodare i fili della relazione con i nostri iscritti, ma con i cittadini, con chi è curioso di sapere cosa pensiamo, con chi vuole essere ascoltato prima ancora che sapere le nostre idee, le nostre proposte. Tra l'altro oggi abbiamo ragionato su un tema, quello dello psicologo di base, che era contenuto in termini di proposta un po' differente nelle nostre idee del Next Generation EU. Lo ricordava Eugenia, la prima proposta che facemmo era lo psicologo nelle scuole, e anche questo sarebbe a fianco della questione che riguarda tutta la cittadinanza, un tema assolutamente da riprendere. Lo dico perché da babbo c'ho mia figlia grande che sta facendo la tesi proprio in psicologia dell'Università di Padova dentro alle scuole, e vi garantisco che quello è un mondo sul quale serve un presidio molto maggiore di quello che stiamo offrendo. Eugenio, quindi è promossa la Lombardia, cioè riusciremo in Lombardia a fare quello che abbiamo fatto a Roma nelle ultime elezioni comunali, cioè un lavoro enorme?
Speriamo di riuscire con un risultato anche vincente questa volta, anche se anche abbiamo già vinto in ogni caso. E vorrei ricordare a tutti quanti che appunto saremo presenti in tutte le città. Matteo sarà a Milano, ma io sarò a Bruxelles.
A Bruxelles. Vabbè, c'è anche il voto degli italiani all'estero, bravo.
Però saremo ovunque, quindi veniteci a trovare assolutamente per conoscerci e conoscere le nostre proposte.
E allora vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie a Nicolò Carretta, grazie ad Eugenia.
Grazie.
La mail non cambia mai, è sempre quella della mente grigia, del mio Gandalf il grigio del podcast di Azione, marco.zannino@azione.it. E siccome ho in serbo puntate del tutto speciali, scriveteci di cosa volete sentire discutere, di cosa volete parlare, su quali opinioni volete sentire nella discussione del nostro partito. Grazie. Grazie, buona settimana, l'appuntamento è a colazione.
Grazie.